Ave Maria bambini, ben ritrovati, tutti bene? E vi abbraccio con tanto affetto, crescete sani e santi. Ho la fortuna di avere dei pronipotini piccoli che sono belli quanto voi, e l'ultimo ha un anno e 4 mesi, figuratevi quanto è bello. E il Signore mi conforta molto, proprio per voi bambini. Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla mamma di tutte le mamme, alla nostra bella mamma celeste, Maria Santissima, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E a lei ci rivolgiamo perché vi spieghi la dottrina. E poi raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E un gloria, sapete a chi lo dedichiamo? A Don Dolindo Ruotolo, unitamente a Padre Pio, perché attraverso il loro insegnamento impareremo cose belle. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E dalla dottrina spiegata da Don Dolindo, pratica pedagogica catechistica, io vi leggo: chi non conosce le cose di Dio perde tempo sulla terra. Ecco, questo ci dice Padre Dolindo. Un ragazzo va dal calzolaio per imparare l'arte, si siede vicino al deschetto, vicino al tavolo dove il calzolaio ha i ferri del mestiere, e invece di guardare come si fanno le scarpe, fa tanti pupazzetti di creta. Il calzolaio lo guarda e gli dice: ma tua madre ti ha mandato per apprendere l'arte o fatti scherzare? E il ragazzo: e che sto facendo? Io non mica sto in ozio. È peggio, stai lavorando con le mie cose e per fare i tuoi pupazzetti. Il fanciullo non obbedisce e seguita a scherzare. Quando va a casa, la mamma gli chiede se ha fatto qualcosa e lui risponde: sì mamma, ho fatto i pupazzetti. Bene, la mamma si dispiace, dice: ma come, perdi il tempo? E non sei neanche pagato, e almeno imparava qualche piccola cosa. E allora, chi non conosce le cose di Dio e non fa qualche cosa per Dio, perde tempo anche quando si affatica. Sulla terra non si è venuti solo per conoscere e muoversi le cose qui sulla terra, ma noi siamo venuti per conoscere, amare e servire Dio e poi goderlo in paradiso. Il resto è tempo perduto. E che cosa fa un uomo sulla terra quando non conosce Dio, quando non lo ama e non lavora e non studia per Lui? Sa, come ha fatto quel bambino che ha fatto tanti pupazzetti inutili e non avrà alcuna ricompensa. Poi, chi conosce tutta la scienza del mondo, non conosce Dio, è ignorante. Sentite questo fatto. E va una giovane a servizio di una famiglia e lei si domanda: come vi chiamate? Mi chiamo Teresa e io vi do una ricompensa al mese. Volete fare i servizi per aiutarmi? Certamente, risponde Teresa. E Teresa poi mette a lavorare a modo suo, invece di spazzare la casa, spolverare, mettere in ordine, prepara una bella torta. E quando viene la padrona di casa dice: cosa hai fatto? Ho fatto una torta. Ma figliola, tu sei stata assunta per mettere in ordine la casa, per pulirla, per spazzarla, spolverarla. E così non sa fare i servizi questa donna, sa fare solo le torte. E così nel mondo ci sono delle persone che pretendono di sapere le cose più belle del mondo. Sanno il corso delle stelle, sanno vedere come è fatta una pianta, sanno parlare in lingue diverse, ma ignorano le verità della fede, non sanno vivere da cristiani. Ora noi sulla terra ci siamo per conoscere Dio e poi fare i doveri del nostro Stato. Se manca la coscienza delle la conoscenza delle cose celesti, rimaniamo ignoranti. Così la povera serva Teresa sapeva fare il dolce, ma non sapeva fare altro. Un professore dell'università che sa fare tutto, però ignora Dio. Non sa le cose celesti, le cose più importanti. Lui saprà dire tante cose belle, però alla fine della vita non si incontrerà col Signore perché non l'ha conosciuto, non l'ha amato, non l'ha servito. La fede è come l'occhio di tutta la nostra vita. Chi la conosce sa tutto bene, perché vede bene in tutto, ma chi non la conosce manca degli occhi. Un ragazzo si è messo a studiare, ha preso il libro più bello della libreria e chi lo vide dice, come studia bene Nicolino, domani a scuola sarà proprio premiato. Ma il povero Nicolino ha messo il libro a rovescio e non se n'è neanche accorto perché non arriva a computare le sillabe. E allora annoiato dice, ma chi ha scritto questo libro? Proprio un asino. Io lo dicevo, quello studio è inutile. E che perdiamo tempo a fare? I miei compagni si divertono e io sto con questo libro in mano. Ma povero Nicolino, l'asino è lui. Perché se avesse studiato bene e non avessi voluto fare lo scienziato, si sarebbe accorto che il libro lo teneva a rovescio. Chi manca di fede guarda a rovescio tutto ciò che ha fatto Dio. Non capisce nulla delle cose divine perché le ignora e non capisce nulla delle cose create perché le guarda a rovescio. Uno scienziato che manca di fede è come un cieco nato. È giorno e crede che sia notte perché non vede. Il colore lo immagina come il vento, gli alberi li crede colonna. Un cieco potrà capire ciò che tocca con le mani, lo capisce imperfettamente, ma fuori di questo non potrà farsi un'idea precisa di niente, perché gli mancano gli occhi fin dalla nascita. Se voi studiate il catechismo bene, sarete nella vita più dotti di un professore di università che lo ignora. Voi vi saprete spiegare tutto senza bisogno di studiare molto, perché vi spiegherete tutto con l'infinita sapienza di Dio. Un fanciullo che vuole fare un compito, ci mette una giornata, lo fa anche pieno di errori, ma se il maestro glielo spiega e gli dà il compito già fatto, allora basta che lo copi per fare la più bella figura. La fede è la scienza divina comunicata all'uomo da Dio stesso. Dunque, chi ha la fede conosce le cose bene. Se vedete un professore che conosce gli animali, le piante, la terra, voi dite che è dotto. E non è più dotto chi sa conoscere non solo gli animali e le piante, e sa conoscere Dio? Il professore di storia naturale, le sue cognizioni le ha prese dai libri, le ha avute dagli altri, eppure si chiama un dotto. Ora, chi ha imparato da Dio e dalla Chiesa le verità eterne e conosce così, non già i segreti della terra, ma i segreti del cielo, non è più dotto di lui? Riassumiamo quello che abbiamo detto. Primo, entrate nella chiesa come nella casa di Dio, non fate chiasso, perché fareste dispiacere a Gesù e vi dimostrereste ineducati. Secondo, salutate Gesù piegando il ginocchio fino a terra, in segno di ossequio, e poi salutate le altre statue, gli altri dei santi. Non parlate coi compagni, né parlate tutti insieme, fareste solo confusione. Siate educati e imparate bene il catechismo. Ricordatevi che chi non conosce le verità della fede è come un affamato, un ignorante che perde il tempo suo sulla terra. Bene, Signore, vi illumini con la sua infinita sapienza. Ora, bambini cari, Dandolindo ha spiegato in questo modo molto semplice il catechismo e poi vedremo il resto di volta in volta. Intanto, Dandolindo ha scritto volumi e volumi che riguardano la Sacra Scrittura, ossia ha spiegato la Sacra Scrittura e Dandolindo studiava molto e oltre allo studio era illuminato dallo Spirito Santo, faceva preghiera e penitenza. Bene, vi voglio leggere intanto, leggere e spiegare un po', un miracolo della moltiplicazione dei pani e vi leggo come lo spiega Dandolindo Ruotolo, ma intanto fermiamoci un po', facciamo una pausa musicale e poi continuiamo.
Signore Gesù, che ami i bambini, accogli con gioia i cuori piccini. Tu ci hai insegnato che il nostro è il tuo regno, fa che per sempre io ne sia degno.
Fa che per sempre io ne sia degno.
Bambini cari, vi ho detto che vi voglio spiegare e leggere quello che scrive Dandolindo a proposito della prima moltiplicazione dei pani. Intanto, ecco come anche Dandolindo spiega. Gli apostoli amavano Gesù immensamente e se trattando normalmente con lui erano ruzzi e sembravano superficiali, quando erano lontani il loro affetto si ravvivava perché si accorgevano che cosa era Gesù per loro e che cosa essi erano senza Gesù. Nella loro missione poi avevano avuto occasione di constatare tanti miracoli operati in suo nome e ravvivandosi in essi la fede, si era ravvivato anche il loro amore e si espandevano con lui raccontandogli tutto, raccontavano tutto a Gesù. Perché loro mettevano fede e avvenivano dei miracoli anche attraverso le loro parole, le loro preghiere. Ora, Padre Dandolindo come dice, com'è bello raccontare tutto a Gesù, ecco come facevano gli apostoli, dirgli tutte le nostre cose nel visitarlo e confidargli l'anima nostra nel finire della giornata. La nostra vita quotidiana è una missione che ci assegna Dio. E chi lavora specialmente per la gloria di Dio ritorna a Gesù ogni sera dal giro dell'apostolato. Ed è così bello, dopo la faticosa giornata, raccogliersi con Gesù sacramentato e raccontargli tutto, pregando e affidando tutto a Lui. Gesù ascoltava gli apostoli con grande amorevolezza. E quando vedeva che erano stanchi e anche la gente che li seguiva. Non prendeva neppure cibo. Prese con sé amorevolmente gli apostoli e si ritirò in un luogo appartato per farli rifocillare nel corpo e anche per raccoglierli nella preghiera. E quando il popolo vide che Gesù si ritirava, vide che direzione prendeva, perché Gesù si era messo in barca e andava verso un luogo deserto di Betsaida. La sua parola, il suo divino aspetto erano così affascinanti e i miracoli che compiva erano così grandi che il popolo non si sapeva distaccare da lui. E allora il popolo corse e lo prevenne nel luogo dove supponeva che egli dovesse sbarcare. Avevano una vera fede, perché ancora gli scribi e i farisei non avevano avvelenato ciò che diceva Gesù. E questa turba di gente, no? Erano devoti, entusiasti dei discorsi di Gesù, correvano con gioia, facevano a gara, superando le balze della strada montuosa, per trovarsi nuovamente con Gesù. E tutti dimenticavano tutto. L'attraeva solo il Signore, correvano percorrendo un lungo cammino e senza pensare che si allontanava dai centri abitati. Gli stessi infermi si sforzavano di fare il cammino perché speravano di ottenere la guarigione. Allora quando Gesù vide quell'immensa moltitudine nella quale solo gli uomini erano 5.000, ne fu commosso. L'accolse con infinita amorevolezza, parlò del regno di Dio, risanò tutti quelli che avevano bisogno di cura, guariva gli infermi e gli apostoli intanto si erano rifocillati, si erano appartati un poco e andando in un luogo deserto per rimanervi in preghiera avevano portato anche un po' di provvista e mentre mangiavano forse notarono che il giorno declinava. Era necessario rimandare tutta quella folla perché avesse cercato nei villaggi circostanti vitto e alloggio. Di solito, quando noi abbiamo pensato a noi stessi, no? Poi compiatiamo gli altri che non si sono rifocillati. E erano tutti stanchi dal viaggio. Anche gli apostoli, no, anche il popolo. E loro si erano seduti. E allora loro, accortisi che la folla era stanca e affamata, dissero a Gesù: rimanda questa folla e vadano a procurarsi il cibo. E Gesù invece rispose alle loro insistenze dicendo che avessero essi dato da mangiare a quella gente. Ma non avevano che 5 pani e 2 pesci. E a loro quel comando sembrò uno scherzo. Ma il Redentore non parlava per modo di dire. Esigeva veramente che avessero provveduto al popolo facendo un atto di fede in lui. Non avevano fatto già i miracoli a nome suo? Non avevano sperimentato nella missione compiuta quando fosse stata feconda la loro fiducia? Gesù avrebbe voluto che il miracolo l'avessero fatto gli apostoli in suo nome, perché avrebbe voluto accrescere in loro l'ascendente che avevano sul popolo ai fini dell'apostolato. Ma non erano da tanto e Gesù li compatì e almeno voleva che avessero fiducia in lui e ingiunse loro di far sedere la gente sul fieno a gruppi di 50 e essi potettero contare quanti uomini erano presenti, perché raggruppandoli in 100 comitivi da 50 persone notarono che la maggioranza erano uomini e vi erano anche molte donne e bambini. E Gesù volle fare toccare con mano la grandiosità del miracolo per sanare la sfiducia che avevano avuto in lui, sia volendo far licenziare il popolo sia non avendo fede di poterlo alimentare in nome suo. Allora, quando tutti furono seduti, il Redentore si fece portare i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo per mostrare a tutti che pregava e li benedisse. Poi cominciò a spezzare sia i pani che i pesci, ponendo le porzioni nei panieri che gli apostoli avevano portato con loro, avevano domandato a prestito da qualcuno che li aveva. È evidente che la distribuzione, se l'avessero fatta un pezzo alla volta, non sarebbe mai finita. Invece Gesù spezzava il pane cresceva di nuovo, di modo che da ogni pane ricavò più di 1000 porzioni e da ogni pesce più di 2500 porzioni. Il pane era fresco e saporitissimo, poiché Gesù, quando mutò l'acqua in vino a Cana di Galilea, somministrò un vino di ottima qualità. Era secondo la sua infinita generosità dare un cibo ottimo, come lo diede Dio nella manna nel deserto agli ebrei che emigrarono dall'Egitto. Forse Gesù stesso, prendendo il pezzo abbondante di pane, vi pose in mezzo la porzione di pesce nelle sue mani onnipotenti. Il pane e il pesce erano quasi come sementi vive che istantaneamente crescevano, ciascuna particella, obbedendo alla sua creatrice volontà, diventava feconda di un'altra, quasi diremmo come in natura si generano le cellule novelle per gemmazione, e assai più velocemente di quello che non cresca in una notte il gigantesco fungo equatoriale. Data l'enorme quantità del pane avanzato, si può supporre che Gesù abbia fatto le porzioni uguali per tutti. E naturalmente le donne e i bambini, che aveva minore appetito, ne mangiarono meno e ne lasciarono una parte. Forse di un pane faceva 2 parti, perché dividendolo a metà poteva più facilmente spezzarsi. Una metà la dava agli apostoli, con la metà di un pesce, l'altra metà cresciuta nelle sue mani, la spezzava nuovamente in 2. L'ultima metà di ciascun pane e pesce la dava com'era. Se fosse così, ne verrebbero che 10 porzioni di pane e 4 di pesce furono cavate da ciò che avevano gli apostoli e furono naturali, e che le altre furono miracolose. Dio, pur essendo generosissimo, non fa opere superflue, e Gesù utilizzò certamente i pani e i pesci che aveva. Il miracolo fu grandioso, ma fatto con tanta prontezza e naturalezza che la gente e gli apostoli stessi allora non lo ponderarono. Il cibo miracoloso poi aveva con sé la grande benedizione di Gesù e non poté non produrre anche nelle anime qualche frutto spirituale, almeno in quelle meglio disposte. Certo, in quel momento regnava in quel luogo una grande pace e Satana doveva essere tanto lontana dall'insidiare quelle anime. Nel deserto aveva preteso che Gesù oziosamente avesse mutato le pietre in pane. In questo altro deserto avrebbe voluto mutare quel pane in pietra, perché la sua invidia ringhia quando Dio ci benefica. Ma l'onnipotenza di Gesù Cristo lo confondeva e dovette preferire inabissarsi nell'inferno. Gesù non volle operare il miracolo senza la cooperazione degli apostoli, e anziché fare discendere il pane dal cielo, moltiplicò quello che c'era. Diremmo quasi che ci diede la porzione della nostra cooperazione alla sua grazia, 1 per 1000, ovvero 1 per 10.500. Pretendere che egli operi in noi senza minimo della nostra cooperazione è un'illusione. Egli moltiplicò il pane e i pesci per il cibo corporale, ma si può dire che prima aveva moltiplicato anche il pane spirituale, facendosi ascoltare da tutta quella massa di gente. La sua voce si doveva naturalmente disperdere in quel deserto, tanto più che il brusio della moltitudine, provocato dai bambini e dagli altri, doveva soffocarla. Invece è evidente che l'ascoltarono tutti, diversamente non gli sarebbero andati appresso con tanta premura. Il popolo andò per ascoltare la divina parola, trascurando le sue necessità, e Gesù vi provvide egli stesso, mostrando così con i fatti che chi cerca il regno di Dio e la sua giustizia ha per sovra più della provvidenza le cose temporali. Capite? Se noi pensiamo a Dio, Dio pensa a noi. E noi siamo povera cosa, mentre Lui è Dio onnipotente. Vedete come agisce? Da Padre, da Dio, da Creatore, con amore. Gesù Cristo, moltiplicando il pane e i pesci, simboleggiò una moltiplicazione più bella, quella del pane eucaristico, quella del suo corpo e del suo sangue, come sostegno nostro nel deserto della vita. Nell'ultima cena operò come nel deserto, alzò gli occhi al cielo, spezzò il pane, lo diede ai suoi apostoli, moltiplicò in essi la sua presenza sacramentale e diede ad essi il potere di dare quel pane di vita alle moltitudini sterminate delle cinque parti del mondo in tutti i secoli. Ogni giorno noi assistiamo a questo miracolo nella Santa Messa. Gesù ci parla dall'altare nel deserto della vita per le grandi voci della liturgia. Dopo averci parlato, ci fa sedere alla sua mensa e ci nutre di sé. Non dovrebbe mai avanzare questo cibo di vita e le pizzidi dovrebbero sempre vuotarsi. Certo, se il popolo avesse capito appieno il miracolo che aveva avuto, avrebbe lasciato 12 panieri di avanzi? Ognuno avrebbe portato con sé, come preziosissima cosa, il pane miracoloso per cibarsene ancora. Rimangono piene le pissidi quando sono vuoti i cuori e quando non si intende l'immenso beneficio del dono eucaristico. Oh caro Gesù, non permettere che ti siamo ingrati, donaci una grande fame del pane di vita. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e concludiamo. Parte conclusiva, andiamo a un difetto, ciò che abbiamo un poco tutti, di dire le bugie. Le bugie non si dicono perché Dio è verità e noi dobbiamo essere simili a Lui. Uguali no, impossibile, ma simili, somiglianti a Lui certamente. Ecco perché il diavolo andava a tentare Padre Pio e Padre Pio si difendeva perché diceva simile sì, ma uguale no. E allora ascoltate cosa fa, dice Padre Pio a una sua figlia spirituale che amava molto. Il catechismo ci ricorda l'ottavo comandamento proibisce di falsare la verità nelle relazioni con gli altri. Padre Pio non tollerava questo peccato, anche quando veniva commesso in forma veniale. Nina Campanile aveva detto piccole bugie in famiglia e se n'era accusata in confessione, giustificandosi che non avevano recato danno a nessuno. E Padre Pio replicò: «È il danno, l'hai fatto all'anima tua, non lo sai, non lo pensi?» Molte volte i cristiani non si rendono conto di quanto sia nocivo il non dire la verità. E bambini, dicendo la verità, noi ci costruiamo una rettitudine morale e ci impegniamo ad agire bene. Una persona che aveva fatto un cammino di fede e intendeva vivere in Dio, una volta si accusò da Padre Pio di aver detto piccole bugie. E Padre Pio come rispose? Dio è verità. Ci racconta Lucietta Pennelli: per natura non sono bugiarda, ma una volta per evitare noie ho detto una bugia a mamma. Naturalmente l'ho dovuto confessare qualche giorno dopo a Padre Pio. Il padre, appena sentì l'accusa, mi disse: «Nenè, piccola, come ti chiami?» «Come, padre, sono io!» E Padre Pio: «Ho chiesto come ti chiami!» «Ma padre, sono Lucietta!» disse il santo: «Lo so che sei Lucietta!» E dopo una breve pausa continuò: «Lucia, e sai che significa Lucia?» «Significa luce, e la luce con la tenebra non ci può stare, hai capito?» A volte, a chi frequentava la chiesa e spesso si cibava del pane eucaristico, diceva: con quella lingua con cui ricevi Gesù, dici le bugie. Vedete, quando facciamo dispiacere a Gesù, quando diciamo le bugie. Se per caso ci capita di dirle, subito chiediamo perdono e poi, quando c'è l'occasione, ci andiamo a confessare. E facciamo contento a Gesù. Sì. È contento, vi ama, ama molto i bambini. Lasciate che i bambini vengano a me, dice Gesù, e vi tiene sul suo cuore, e vi ama, e aspetta la vostra preghiera, la vostra innocente preghiera, che se la fate, è fatta col cuore, lui vi esaudisce. E mi raccomando, in questo periodo pregate per il Papa, lo so che lo state facendo, ma continuate a farlo. E per ultimo, si avvicina un bel mese, il mese di marzo. Marzo la Chiesa lo dedica al Papà di Gesù. Oh, quanto è stato obbediente Gesù a San Giuseppe. Lo aiutava, lo serviva, il silenzio era sovrano nella famiglia di Nazareth. E vi leggo il mese di San Giuseppe, scritto da padre Stefano Maria Manelli, e lui riporta come per esempio San Bernardino da Siena. Dice che fu un grande devoto e studioso di San Giuseppe e parlò della riconoscenza di Gesù verso San Giuseppe, che fu il padre terreno, il padre virginale, il padre putativo e nutrizio di Gesù. E quanto grande fu la riconoscenza di Gesù? San Bernardino così dice: se il divino Salvatore, per soddisfare la sua pietà filiale, ha voluto glorificare la Santissima Vergine con l'assunzione di lei al cielo in anima e corpo, si può piamente credere che non abbia fatto meno per San Giuseppe così grande fra tutti i santi e che l'abbia risuscitato il giorno della sua risurrezione, quando fece uscire dalla polvere della tomba tanti altri patriarchi. Infatti Gesù, prima di salire al cielo, è andato a liberare tutti coloro che aspettavano la sua risurrezione per entrare in paradiso, e in anima e corpo sono risorti. E naturalmente San Bernardino dice: il primo a risorgere in anima e corpo è stato San Giuseppe. E quando San Bernardino disse queste parole, acceso d'amore ardente verso San Giuseppe, successe un grande prodigio, che tutti videro. Videro apparire sulla sua testa una croce luminosa, come se il cielo avesse voluto confermare con quell'apparizione ciò che San Bernardino aveva detto intorno alla risurrezione di San Giuseppe. Anche San Pio da Pietrelcina era convinto che San Giuseppe sia in corpo e anima in paradiso. E difatti, quando una figlia spirituale un giorno gli disse: «Padre, io credo che San Giuseppe, per quello che è stato, è in paradiso in anima e corpo». E il padre le rispose subito: «Ci puoi credere». Ecco, San Giuseppe come la Madonna, gode la visione beatifica. Ripeto, San Giuseppe quindi possiamo credere che sia in anima e corpo in paradiso. E con questo devo concludere, perché il tempo vola. È tanto bello parlare di Gesù, e avete sentito Padre Dolindo come ci fa comprendere bene il miracolo dei pani e dei pesci, la grandezza di Dio che moltiplica il pane e i pesci per sfamare i figli suoi, lo fa per amore. Ecco, il suo amore è così grande che avrebbe voluto far fare agli apostoli il miracolo, infatti ne avevano fatte tante in nome suo, potevano fare anche quello di sfamare la folla che lo seguiva. Ah, gli apostoli stavolta ce l'hanno fatta. E lui per amore ha moltiplicato pani e pesci. Con la collaborazione dell'uomo, cioè noi da parte nostra dobbiamo fare il minimo. Dio fa tutto. Noi ci dobbiamo pure fidare di lui. Ecco, signore, io da parte mia mi sforzo di non fare i peccati, il resto fallo tu. E lui ci dà una mano, insieme alla mamma sua. Beh, vi saluto, crescete sani e santi, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!